E dovremmo essere in diretta, sono le 9.49, siamo in diretta con Pelao Carvaio che ci parlerà appunto un po' della situazione in Cile e in Perù. La diretta sarà in spagnolo, io cercherò di tradurre nel modo più fedele possibile. Hola, ¿nos escuchas?
Sí, les escucho. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchísimas gracias a usted. Lo único que le pido antes de empezar es que cada tanto haga una pausa para que yo pueda traducir al italiano.
Ah, ok.
Bueno, le escuchamos.
Bueno, empiezo contándoles la situación como va en Chile. Ya saben que el plebiscito para una nueva constitución fue ganado por la opción que quería cambiar la constitución de herencia de Pinochet, de la dictadura de Pinochet, abrumadoramente, o sea, una mayoría inmensa, pese a toda la campaña de los medios de comunicación y de los y de la élite para hacer creer a la gente de que era una cosa más o menos empatada, que por lo tanto la derecha heredera de Pinochet tenía elementos y gente como para negociar una parte importante de la futura nueva constitución, y eso no sucedió, porque el rechazo a la constitución de Pinochet, o sea, el aprobar la nueva constitución fue abrumadoramente mayoritario.
Sí, appunto, ci sta dicendo che il contesto è quello che più o meno tutte conosciamo, quello del plebiscito per una nuova Costituzione, per cambiare appunto la Costituzione di Pinochet. Il plebiscito è stato appunto ampiamente vinto da quella parte che riteneva importante che questa Costituzione venisse, se non cambiata appunto, se non tolta appunto, quantomeno cambiata, e questo è avvenuto, questa vittoria così eclatante è avvenuta nonostante una forte campagna da parte dei mezzi di comunicazione e delle destre che volevano insomma in qualche modo far credere che in realtà ci fosse una sorta di situazione di parità per quanto riguardava il sì e il no, quando appunto poi si è visto che il plebiscito è stato particolarmente di successo.
Se è arrivato a questo punto tra un, o sea, nel contesto di una rivolta sociale in Cile che pretende cambiare toda la situación política, social y también la económica que hoy en Chile se basa en el modelo heredero de Pinochet, un modelo neoliberal, autoritario y elitista, insolidario, y la gente está apostando en la calle y en la lucha contra ese modelo, que también es un modelo extractivista, y es por eso, es en respuesta a eso, es que las élites acordaron entregar como medio de cambio para la paz social este plebiscito para una nueva constitución. Pero la gente no ha aceptado esto no ha aceptado lo de la paz social, sino que ha seguido y sigue luchando de distintas formas para enfrentar este modelo, el modelo actual, ¿no?
Claro. Sì, appunto si è arrivati a questo punto, a questo plebiscito in un contesto che ben conosciamo, di una rivolta sociale volta a in qualche modo soverchiare l'attuale sistema economico con tutte le sue conseguenze politiche e sociali, un modello economico che appunto eredità, così come la Costituzione attuale della dittatura di Pinochet, un modello che sappiamo essere neoliberale, autoritario, elitario, contro qualsiasi tipo di solidarietà solidarietà e anche un modello fortemente estrattivo dal punto di vista delle risorse naturali. E quindi in questo contesto di rivolta e tumulto sociale, le elite cilene hanno ben pensato di cercare di raggiungere questo compromesso e quindi in qualche modo scambiare la pace sociale con questo plebiscito. Ci racconta e ci fa piacere sapere che in realtà questo compromesso non ha funzionato, nel senso che la gente non lo ha accettato, il plebiscito c'è stato, ma non ha portato alla pace sociale, le persone in Cile continuano a lottare contro questo modello.
Con la pandemia, de hecho la revuelta social también ha tomado un matiz de sobrevivencia, porque el gobierno de Piñera pues ha tenido una actitud darwinista de dejar morir a quien sea y no dar elementos para asegurar la subsistencia de nadie, y que cada cual se rasque por sus propias uñas y que se salve quien pueda. Frente a eso, la revuelta ha tomado también ese cariz de solidaridad, de ayudar, de ayuda mutua, y por ejemplo ha logrado que el Parlamento logre, se vea obligado a dar dinero de las propias pensiones, de futuras pensiones de la gente que trabaja, para que puedan subsistir a una pandemia con cuarentenas obligatorias que han cortado muchos de los ingresos, sobre todo de quienes trabajan por cuenta propia o con pequeños negocios. Eso.
Sí, appunto, con la pandemia, sicuramente ha esacerbato alcune dei conflitti che derivavano da questo modello economico, però sicuramente ha dato alla rivolta sociale un aspetto ancora più solidale e solidario di quanto non lo avesse prima, e quindi in forte contrasto con l'attitudine darwinista, si può dire, del governo Piñera, dove appunto dallo Stato non arrivava nessun tipo di aiuto per assicurare la sussistenza né economica né sanitaria, c'era questa sorta di attitudine del si salvi chi può, la rivolta invece ha preso un carattere fortemente solidale, di aiuto mutuo, al quale il Parlamento ha risposto vedendosi obbligato ad utilizzare i soldi delle future pensioni, ovvero i soldi che dovrebbero essere destinati al pagamento delle pensioni di chi attualmente sta ancora lavorando, per la sopravvivenza delle persone che invece non possono lavorare a causa della pandemia e dello stato di quarantena, di lockdown, insomma.
Ahora mismo la gran demanda social, la gran exigencia de los pueblos que habitan Chile es la salida del presidente Piñera. Pero a diferencia de Perú, el Parlamento y la oposición parlamentaria en Chile mantienen a Piñera en el poder, dándole todas las facilidades para que siga administrando con políticas represivas, con políticas darwinistas en lo de la salud y en lo social, con políticas ridículamente fantasiosas sobre normalidad y tranquilidad en un país que quiere un cambio total de la situación social. Y esa demanda no está siendo escuchada por el Parlamento, a diferencia de lo que sucede hoy en Perú.
Sì, quella che è la domanda sociale di adesso per quanto riguarda il Cile, la domanda del popolo, è sostanzialmente l'abbandono, la destituzione del presidente Piñera. Quello che però succede in Cile, a differenza del Perù, è che in Cile non esiste un parlamento, un'opposizione parlamentare che si scontri con l'attuale presidente, ma anzi al contrario mantiene Piñera al potere dandogli tutti gli aiuti possibili perché continui a governare con queste sue politiche repressive, non solo repressive ma anche fantasiose, in quanto appunto si appella a questa normalità, a questa tranquillità da ritrovare in un contesto sociopolitico e in un paese, in una popolazione che sicuramente è andata ormai da un anno ben oltre il concetto di normalità in termini semplicistici come lo può intendere il governo di Piñera, e quindi una normalità basata poi sul controllo e sulla sicurezza statale.
Sì, in Perù sucedió algo que habitualmente pasa en América Latina, a lo que no prestamos mucha atención porque es algo habitual, y es que a la interna de la LID, a la interna del poder ejecutivo y el poder legislativo, se producen conflictos por el control del aparato gubernamental previo a las elecciones. Eso es habitual en América Latina. Un momento de conflicto fuerte es los años anteriores a elecciones, a nivel parlamentario.
Sì, in Perù invece ci racconta che è successo qualcosa che in America Latina succede molto spesso, e proprio perché è una dinamica abbastanza abituale non prestiamo molta attenzione. Quello che è successo in Perù è un conflitto appunto tipico dell'anno che precede le elezioni presidenziali, un conflitto sostanzialmente per il controllo dell'apparato governamentale, quindi subito prima delle elezioni uno scontro tra il potere legislativo e quello esecutivo che vogliono in qualche modo prendere il controllo di tutto l'apparato in vista delle elezioni.
Un esempio conosciuto por todo el mundo è el ejemplo de cuando se sacó a Dilma Rousseff en Brasil. Recuerden, fue previo al en la etapa inicial del proceso electoral.
Sì, appunto stava citando un esempio molto conosciuto, che è quello di Dilma Rousseff in Brasile, che era stata appunto era accaduto l'impeachment in una fase previa a quella delle elezioni.
Perché il apparato governamentale serve molto agilmente per solventare campagne politiche, campagne elettorali. Es una fuente de recursos ilegítimos, ilegales, para las élites que depredan el aparato estatal en función de asegurar escaños y el gobierno.
Sì, appunto una sorta di dinamica che serve per fomentare le campagne politiche elettorali, che sono sicuramente una fonte risorse non solo per quei partiti e quei personaggi che poi alle elezioni parteciperanno, ma anche per una grande fetta delle elite latinoamericane che in qualche modo insomma ne traggono un certo guadagno.
Lo interessante è che in Perù, donde se dio esto, es decir, sacar a Vizcarra, que ya era un vicepresidente ejerciendo la presidencia, sacar a Vizcarra sucede a meses del proceso electoral en Perú, y lo potente, lo fantástico del asunto es que el pueblo aprovecha esta crisis interna de las élites reflejada en el Parlamento para salir a protestar por demandas mayores que el simple cambio o no de la figura presidencial.
Claro. appunto in Perù destituire Vizcarra, che in realtà era già poi un vicepresidente alla presidenza, succede proprio a mesi dal processo elettorale, insomma un po' a riprova di questa dinamica di cui ci stava raccontando. La cosa speciale e fantastica è che il popolo in America Latina sa approfittare di questa crisi interna tra e dentro le elite e i vari governi per scendere in piazza e chiedere insomma, e fare rivendicazioni che vanno ben oltre la destituzione di un presidente, ma che sono molto più radicate nella, insomma, nelle domande dei movimenti.
Perché si intende che todas estas maniobras siempre van en contra de los intereses de los sectores populares. Y entonces las demandas de la gente al salir a la calle no son tanto, o sea, no son solo lo oponerse, en este caso, a la presidencia espuria de Merino en Perú, sino también otras muchas demandas muy fuertes que tienen que ver con tener una vida decente, una vida digna, que tienen que ver con el fin del extractivismo, con el reconocimiento del valor del trabajo, con el reconocimiento del valor de la jubilación, con ahora mismo una fuerte demanda por una nueva constitución, porque así como la constitución de Chile actual es la de Pinochet, en Perú la constitución actual es la que dejó Fujimori, el autogolpista Fujimori. Entonces es también una constitución dictatorial de una dictadura disfrazada de democracia, la de Fujimori, y es de eso lo que la gente en Perú quiere deshacerse.
Sì, appunto, se tutte queste manovre delle elite, dei governi, ovviamente vanno sempre contro gli interessi del settore popolare, il settore popolare di risposta è in grado di portare però nelle piazze e nelle strade delle rivendicazioni, delle domande basiche che vanno dai vari diritti, dalla questione delle pensioni, all'opposizione, all'estrattivismo, al modello neoliberale, eccetera, eccetera. E questo è quello che sta succedendo in Perù, un po' sulla falsariga di quello che era successo e sta succedendo in Cile, perché anche in Perù l'attuale Costituzione è una Costituzione insomma, che ha uno storico abbastanza dittatoriale, quello della dittatura di Fujimori, che insomma, per quanto fosse un po' travestita da democrazia, sempre dittatura era. E quindi si sta creando appunto questo scenario che ha molti elementi in comune con quello cileno.
Sì, è il marco di tutto questo, e è algo che in Latinoamerica è difficile di vedere perché siamo molto in cima della situazione, è che desde 2017 in adelante viene sucediendo lo que podemos llamar una primavera andina, que empezó con revueltas en Venezuela contra el autoritarismo de Maduro, siguió y sigue todavía con grandes protestas y manifestaciones en Colombia que resurgen de tiempo en tiempo, como ahora último la minga campesina e indígena. En Ecuador, como oposición a las medidas privatistas de Moreno, de Lenín Moreno, que fueron en octubre del año pasado, en Bolivia primero como respuesta o como rechazo al autoritarismo de Evo y después como rechazo y sobrevivencia al racismo de Áñez, y en Chile, pues la revuelta social que inició contra la burla de un gobierno neoliberal en extremo, la burla por el aumento que hacían al aumento del costo de la vida contra los sectores populares, y que lo que sucede hoy en Perú forma parte de esta primavera andina, una primavera andina contra políticas neoliberales extractivistas, para poner algo que las una, porque claramente, y esa percepción de que es algo que pasa un conjunto, un sector geográfico cultural de América Latina, nos cuesta ver y entender porque estamos muy encima de ello, pero si lo miras, ves que hay una unidad. Los mismos escudos que se desarrollaron en las ciudades de Venezuela en revuelta en 2017 han pasado por Ecuador, Chile, y ahora están en las calles de Perú.
Sì, appunto ci stai dicendo che in America Latina sta succedendo qualcosa che è difficile da vedere per chi lo vive quotidianamente, per chi sta lì, ma che è un vero e proprio processo iniziato nel 2017, un processo che si può forse definire una sorta di primavera andina, un movimento forte contro il neoliberalismo, ma anche contro l'autoritarismo, iniziato in Venezuela con le proteste contro Maduro e che poi è continuato appunto negli ultimi 3 anni in altri paesi, in Colombia, in Ecuador, in Bolivia, in Cile e adesso in Perù. Insomma, un movimento che è contro le politiche neoliberali, ma anche che diciamo ha nuovi focus, nuovi elementi di attenzione, come possono essere appunto quello dell'estrattivismo e anche dell'antiautoritarismo. Io vorrei fare una domanda rispetto a questo, che dirò prima in spagnolo e poi la tradurrò. Le quería preguntar al respecto si podemos decir que existe ahora en los movimientos latinoamericanos y en las luchas latinoamericanas una tensión nueva hacia el antiautoritarismo. O sea, si antes el focus era más sobre las políticas neoliberales y sigue siéndolo, obviamente, si ahora hay una sensibilidad hacia el tema del autoritarismo y en la política.
Sí, yo creo que sí. Es uno de los componentes de las revueltas. Las soluciones autoritarias, tanto personalistas, como sucede en Venezuela, en Bolivia, como sucedió en Ecuador, o estas sean autoritarismos de élite, es decir, de un conjunto, del conjunto de los privilegiados, es algo contra la gente, contra lo que la gente se manifiesta claramente, porque además emprende acciones, sobre todo en esta pandemia. La gente ha emprendido acciones solidarias que justamente se basan en formas colectivas de enfrentar la vida social y las dificultades sociales. Y queda muy claro que el autoritarismo, le queda muy claro a la gente que el autoritarismo solo favorece a unos pocos mediante el perjuicio de la totalidad de los pueblos, ¿no? Entonces, es sí también una revuelta contra esos autoritarismos, y en ella, en esa revuelta se emprenden acciones colectivas, solidarias, que van dando, le van dando, por lo menos lo que he visto muy de cerca en la experiencia chilena, que van dando herramientas, elementos de vivencia colectiva, solidaria, de ayuda mutua, autónoma, que permiten cuestionar más fuertemente las limitaciones y lo inútil para la sociedad de las soluciones autoritarias, ¿no?
Y quizá cierto, también con, no sé, le pregunto, con menos necesidad de un partido de referencia.
De hecho, las revueltas, ¿sí? Las revueltas, por lo menos en Perú, en Chile, en Ecuador también, es contra toda la élite, y esa élite está formada en su parte política por todos los partidos, por lo menos en Chile, todos los partidos que valen algo, que tienen algo de valen algo en el sentido de numérico, están representados en el Parlamento. Y cuando se decía, no son 30 pesos, que era el alza del precio del pasaje del metro, sino que son 30 años, se referían a 30 años donde todos los partidos han sido parte de todos los de los gobiernos, ¿no? Lo mismo pasa ahora en Perú. No es el problema Merino, no es Vizcarra, es todo el Congreso donde está todos los partidos están representados ahí, con muchos o pocos parlamentarios, pero todos están ahí. Y es así, es contra toda la élite. Y la élite está representada por partidos políticos, entonces sí. Por eso tanto insisten, por ejemplo, en Chile en volver a la normalidad, porque la normalidad para ellos es también una normalidad electoral.
Obviamente.
En donde los partidos pueden volver a hacer su negociado, ¿no? El negocio es siempre prometer cosas a cambio de votos que les dan empleos y trabajos en el aparato público.
Sì, appunto, la domanda che facevo riguardava appunto questo nuovo e forse nuovo elemento che esiste nelle lotte latinoamericane, che è proprio quello dell'antiautoritarismo. Se prima forse il focus delle lotte e dei movimenti era contro il neoliberalismo come corrente, come approccio economica, ma continuava a cercare una soluzione in quelle fette diciamo elettorali che a livello retorico appunto si opponevano al neoliberalismo e lì finiva. Adesso questa è un'opposizione, è una lotta molto più comprensiva, molto più grande contro tutte le soluzioni autoritarie, tanto quelle personalistiche, quelle che insomma si sono viste in Venezuela, in Bolivia e in Ecuador, tanto quanto le soluzioni autoritarie che vengono dall'elite, quindi da un gruppo di persone, tanto nel governo quanto fuori. E quindi la gente inizia in America Latina a manifestarsi apertamente contro queste dinamiche. E questo è anche il motivo per cui sorgono così tante forme di solidarietà, tanto nella lotta quanto nella vita quotidiana. Si è visto appunto sia nelle piazze in Cile, ma si è visto anche nella gestione della pandemia, una gestione proprio dal popolo per il popolo, alla cui base c'è proprio il concetto di solidarietà. E quindi sorgono le azioni collettive, gli elementi di sopravvivenza indipendente e collettiva. E queste nuove rivolte, quelle che appunto sono iniziate a sorgere nel 2017, hanno anche la caratteristica di essere apartitiche, che era qualcosa che prima non succedeva in America Latina. In Perù, in Cile, in Ecuador le rivolte sono rivolte contro le élite governative in quanto tali. E stavo appunto pensando che forse in Europa il concetto di elite è un termine un po' vuoto che sta a significare tutto o niente, mentre sta assumendo un significato molto importante dal punto di vista politico e delle lotte in America Latina, perché designa in qualche modo il disprezzo verso tutto quello che è l'elite, tanto dentro il governo quanto nella sfera economica. E infatti appunto parlavamo dello famosissimo slogan cileno, non sono i 30 pesos, riferito ai 30 pesos dell'aumento del costo dei biglietti dei mezzi pubblici, sono 30 anni, e questi 30 anni comprendono un po' tutti i partiti che si sono susseguiti al governo, ed è la stessa cosa che sta succedendo adesso in Perù. Non è una rivolta contro Vizcarra in sé, ma è una rivolta contro un sistema che partiti a parte, non sta funzionando e non ha mai funzionato. E ci diceva appunto che è anche il motivo per cui in Cile esiste questo, questa narrativa, questo discorso governativo del tornare alla normalità, che non è solo una normalità nelle strade e nelle piazze, ma è anche la tanto cara all'elite normalità elettorale, per cui il ritorno a questo antagonismo tra partiti, che poi si risolve in realtà sempre nello stesso modo, comunque le differenze non sono così accentuate. Non sé si quiere agregar algo como para terminar. Fue muy interesante, queríamos tener más tiempo, pero tenemos que llegar a una conclusión más o menos. Entonces no sé si quiere contarnos algo como para...
Sí, apuntar que esta primavera andina tiene tres componentes importantes y muy interantes que la hacen, ¿no? Los sectores juveniles, urbanos, por un lado, las mujeres, por otro lado, y los pueblos indígenas, por otro. Es una primavera andina de las mujeres, de las juventudes y de los pueblos indígenas, que le dan mucha de su fuerza y también están marcando un poco el hilo por donde puede cambiar la situación, y también por donde las élites pueden cooptar la situación también para reencauzarla a su beneficio. Así que es una situación muy interesante. Que está abierto todavía, por lo menos en Chile y en Perú.
Claro. Sì, appunto, che questa primavera andina ha tre componenti importanti e interessanti, che sono la coesistenza in qualche modo di tre settori che storicamente non sono mai stati così fortemente uniti nella lotta, che sono il settore giovanile urbano, le donne e i popoli indigeni, che in qualche modo appunto si uniscono trovando appunto nell'ottica della solidarietà dei punti comuni, delle rivendicazioni comuni. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo, ha sido muy interesante, muy importante hablar de estos temas acá por nuestro medio, y ojalá podamos hablarnos pronto para actualizarnos sobre la situación tanto en Chile como en Perú y en América Latina en general.
Bueno, gracias a ustedes y a tu disposición.
Muchísimas gracias, hasta pronto.